Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa nuova puntata di Radio Librarte, rubrica ideata e condotta da Giacinto Di Pietrantonio, che tratta di libri di, per e intorno all'arte. Ospite di questa puntata Massimiliano Gioni, direttore artistico del New Museum di New York, che insieme a Giacinto Di Pietrantonio presenterà il suo nuovo libro. Prego Giacinto.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Radionauti e buongiorno e benvenuto a Massimiliano Gioni, direttore del New Museum di New York, ma anche tante altre cose. Curato Biennale di Venezia, Biennale di Berlino, di Seoul, Manifesto, insomma tante tante altre cose. E anche stato redattore capo a Flash Art, ma cosa che vorrei chiederti, perché mi ricordo che tu prima di essere a Flash Art eri invece, ti occupavi di Intervista, che è una rivista che faceva Politi parallela appunto a Flash Art, no? Te lo chiedo perché io mi ricordo questa cosa, che tu ti occupavi entrate più in Intervista. E visto che il tuo libro di adesso è un libro di Intervista, allora mi piaceva sottolineare questa cosa, insomma, ricordare questa cosa.
Sì, beh, in realtà erano parallele le due cose. Come sempre con Giancarlo Politi e Flash Art si era all'arrembaggio, quindi si facevano un sacco di cose insieme. E come ben sai anche tu, Giacinto, perché anche tu hai fatto un sacco di lavoro su Flash Art, tra cui appunto anche una bellissima intervista con Kunz negli anni '80, se non sbaglio.
Fu un'intervista collettiva, nel senso che stata la prima intervista a Kunz, dove c'era Giancarlo Politi, nella Contoa, io, Elio Grazioli, Maragliano, insomma eravamo 7-8 persone a intervistare Kunz, che era appunto all'inizio della sua carriera, tra l'altro. Però Politi volle questa intervista collettiva, perché lui era venuto a Milano per cose sue, insomma, così, e Politi aveva capito che c'era del gran talento, insomma, in questa persona, e quindi volle questa intervista collettiva, che credo fosse la prima volta che Politi faceva un'intervista così con tante persone, con un artista, insomma. Invece di questo suo ultimo libro, che appunto Il desiderio messo a nudo, conversazione con Jeff Koons, ed è pubblicato appunto in Italia da Johan de Leeuw Editori, è uscito appunto lo scorso anno. E la cosa che ti chiederei, perché hai scelto la formula dell'intervista?
Ma sai, un po' è forse in questi tempi di attività accelerata, e forse anche perché non sono un madrelingua inglese, io trovo sempre più difficile scrivere, cioè il saggio è una dimensione che purtroppo trovo sempre più complicata, e anzi io spesso dico che sono diventato curatore perché sono venuto a New York per fare il redattore di Flash Art e mi sono ritrovato a lavorare con la scrittura in una lingua che non era la mia, e quindi la curatela è diventata una sorta di critica d'azione, cioè di una critica che è attraverso il fare piuttosto che lo scrivere. E l'intervista è, diciamo, la via di mezzo tra azione e scrittura, perché poi le mie interviste sono sempre molto anche scritte, confrontate con l'autore, cioè si parte da tante registrazioni, ma poi sono elaborate molte volte approvate dal
sì, anche perché le domande non sono mai delle domande secche, ma
no,
sono più delle domande riflessioni.
Sì, sono domande scritte le trovo, e poi come dire, Kunz è da una parte una celebrità, dall'altra è una figura ricchissima di paradossi, contrasti, di storie lui stesso, quindi è un personaggio ideale proprio per confrontarsi nell'intervista. Quindi appunto la ragione è anche Kunz stesso, che è un personaggio, come si dice in inglese, larger than life, quindi nell'intervista lui ne esce come un grande mattatore, perché poi ha ormai elaborato un linguaggio che è un misto di Vangelo secondo Jeff Kunz, e di manuale da self-help, di frasi anche assurde e catturare tutto quello in un libro mi sembrava molto bello. Poi sai, ci sono i grandi precedenti, non che abbia desiderio di paragonarmi, ma sai, le interviste di Francis Bacon con David Sylvester, le interviste di Caban con Duchamp, cioè mi è sempre piaciuto come con certi libri.
Sì, che Sylvester poi ha intervistato anche Jeff Koons.
Sì, una bellissima intervista in occasione della mostra Easy Fun, un'intervista in cui tra l'altro Koons dice una cosa bellissima che citiamo anche nel nostro libro, bellissima e inquietante, dice viviamo in un mondo di merci e di merci impacchettate da loghi e immagini commerciali, e quello risulta in una pressione su tutti di noi che ci costringe a impacchettare noi stessi e a inventare un'immagine di noi stessi.
E quindi un'identità in qualche modo, no?
Sì, cioè l'idea che l'identità è una costruzione anche, se vuoi, commerciale, è centrale nell'opera di Koons, ma lui la applica anche proprio alla vita di tutti i giorni. Quindi la cosa che spero traspaia anche dal libro è che parlare con Koons è un'esperienza, come tu sai, anche quando l'ha intervistato da giovane, già da giovane, era un'esperienza stranissima, perché era una persona che costruiva se stesso pensando a una sorta di personaggio, no? Quando forse l'hai intervistato tu stava già con Cicciolina o...
Beh, era... sì, quando è venuto a Milano era appunto già con Cicciolina. Io la prima volta l'avevo visto appunto sempre con Giancarlo Polite nella Contova a New York, era mandata a casa sua e ci aveva ricevuto in questa cucina, diciamo soggiorno, dove c'era anche il frigorifero, e ci ha parlato per la prima volta, aveva anche delle fotografie, insomma delle prove della prima volta di questo lavoro, questo film, insomma questa produzione, perché poi non era solo un film, erano manifesti tante altre cose, poi il film non si è fatto, insomma lui ha fatto delle sculture, come sai, presentato alla Biennale di Venezia, e delle fotografie, però ci parlava appunto di questa cosa, e a me è la cosa che mi ha colpito, oltre alla cosa di Cicciolina, che ovviamente noi italiani conosciamo molto bene, insomma in America non è che sapessero chi fosse Cicciolina, insomma, è comunque un prodotto, lei è ungherese, ma comunque un prodotto nel porno star italiano. A parte questo, lei ci parlava della cosa che tu poi nel libro, sempre per questa costruzione dell'identità, spieghi molto bene, insomma, fai dire molto bene, insomma, a Koons, è questa cosa della costruzione del corpo, perché lui diceva, ma dobbiamo, mi devo preparare per fare questo film, devo essere perfetto col corpo, insomma, eccetera, eccetera. Ha aperto il suo libro, ci ha fatto vedere tutta una serie di succhi, insomma, di preparati, ci ha parlato di questa dieta, e poi dopo un'oretta che stavamo parlando ha detto, ma non devo andare perché adesso arriva il mio personal trainer, che poi io non sapevo, perché non ci parlò di questa cosa, che invece tu nel libro fai dire, insomma, racconti che il suo personal trainer era appunto quello anche che gli aveva indicato che lavorava con Schwarzenegger, sì. Insomma, quindi... questa cosa. L'altra cosa che mi colpì è che lui aveva attaccato alla parete un rosso quadro, sarà stato tipo 1,80 per 1,80, 2 metri per 2 metri, una sorta di autoritratti in pantaloncini corti, con la bretelle, petto nudo, villoso, ed era un autoritratto di...
Kippenberger?
Sì, di Martin Kippenberger, aveva questo grosso quadro che a lui piaceva molto, insomma, questo artista. E teniamo presente che era tipo 86-87, ed è Kippenberger, non era ancora la star che diventerà dopo.
Sì, cioè, lui è, tra l'altro è curioso perché anche Kippenberger è un artista che usa l'identità come un medium, come una tecnica, no? Nel caso di Kippenberger è una sorta di parodia della mascolinità tedesca, al limite anche del, no, quando fa il saluto romano, quando si cala i pantaloni, certo. Cioè una sorta di carnevalesca irriverenza che cerca di decostruire il mito dell'artista macho, anche se poi io non l'ho mai incontrato con Kippenberger, c'è chi dicesse che fosse anche difficile separare appunto tra la finzione e la realtà. Loro comunque erano, si apprezzavano moltissimo. Kippenberger disegna anche un poster di Koons e Koons disegna un poster di Kippenberger, non mi ricordo quale, uno dei due dice Kippenberger is an absolute genius o qualcosa del genere, e quindi c'era un'amicizia. Temo che quel quadro l'abbia perso nel divorzio con Cicciolina, insieme a tante altre cose.
Sì, che poi
è un tema che affronto anche nel libro. Cioè di
sì, raccontare... è un tema che affronto nel libro, ovviamente anche rispetto alle altre domande, un po' più in punta di piedi, perché sai, come sappiamo, ovviamente più di noi, perché Poi io, Kunz, dopo quella volta lì, non l'ho mai più visto personalmente, magari l'ho intravista lontano, ma non ci ho mai avuto più a che fare personalmente. Quindi tu che lo frequenti, cioè hai fatto anche una mostra insieme, nel senso, a parte le mostre personali, quella di Doha e quella del Messico, quella del Messico con Duchamp, e quella di Doha, la personale, hai fatto una mostra al New Museum in cui lui è stato curatore, comunque nella presentazione della mostra della collezione, o una parte della collezione di Annavo. Quindi io volevo chiedere, ma Kunz, come curatore, com'è? Allora,
Allora, rispetto, scusa, anche alla domanda, diciamo, personale, quello che a me stava a cuore era anche mostrare, penso che ci sia una sorta di sospetto nei confronti di Kunz in virtù del suo successo economico. In sostanza, come sai, il successo economico per gli artisti è una sorta di croce edilizia, perché li innalza nel pantheon dell'arte, ma molto spesso gli fa perdere la credibilità della critica, e così credo sia successo a Kunz, no? Che è ormai amato e odiato anche in virtù dei suoi successi. Io in questo libro di interviste volevo anche parlare dei suoi fallimenti e dei suoi insuccessi, che sono stati di proporzioni, se vuoi, melodrammatiche quanto i suoi successi, no? Cioè, non tutti si ricordano che Kunz non è riuscito a fare una personale al Guggenheim perché non riusciva a finire Celebration e ha avuto tanti fallimenti quanti successi. Rispetto poi
sì,
a
nel
come
senso che
studi.
per realizzare molte sue opere, come si vede poi nel libro, si legge nel libro, lui è andato in bancarotta, cioè nel senso che costavano tantissimo realizzare queste opere, che, come dire, c'è bisogno di una tecnologia altissima, soprattutto le opere, diciamo, di metallo,
Sì.
insomma. Così.
E pensa che già
Non
negli anni
tutti pensano a
80.
Kunz come un artista ricco, in realtà, cioè, lui è andato anche in bancarotta, trascinando anche dei galleristi e degli altri finanziatori che, da questo punto di vista, devo dire che, diciamo, un alter ego, se vogliamo dire, europeo di Jeff Koons, che da menista è molto più oculato,
Sì,
cioè
sì, sì.
molto più scaltro
Sì.
sul piano economico. C'è anche
Sì.
una sorta di ingenuità, di purezza, dell'ingenuità americana, no? Di questa infanzia. Questo aspetto infantile, insomma, che l'americano c'ha comunque sempre, insomma, un po' gli rimane, anche quando è cinico, c'è questo sottofondo che poi gli rimane sempre, che si vede poi nel libro.
Sì. Sì, è che mi stava a cuore mostrare perché appunto aggiunge complessità al suo personaggio. Rispetto a come sia Kunz come curatore, appunto, io ormai lo conosco da tanto tempo in modi diversi, perché l'ho conosciuto prima attraverso Dacci Sioannu, che è uno dei suoi più grandi collezionisti, ha oltre 40 opere.
Certo.
L'ho conosciuto quindi nel 2003, poi abbiamo lavorato insieme in questa mostra qui al New Museum come curatore, e poi a Città del Messico e a Doha e in tanti altri ruoli. Mi sembra sia molto cambiato, cioè devo dire che negli ultimi anni, forse perché ha un rapporto più personale, se vuoi, ci conosciamo da tempo, trovo che lavorare con lui sia molto più facile rispetto a quando ha fatto la mostra come curatore qui, in cui, sai, tutto ciò che senti su Kunz come leggendario, maniacale, è verissimo. Per darti un esempio che non so se do nel libro, per ogni quadro che lui ha prodotto, nello studio hanno un folder dove sanno non solo dove è stato mostrato e così via, ma l'esatta altezza a cui è stato appeso in ogni mostra. Per dire,
Sì, no,
perché,
certo. Beh.
e quando gli dici, lo uso come esempio della sua cura maniacale, dici, ma no, ma non è una questione di essere maniacale, è che se per caso io sono su un aereo e devono appendere il quadro, sanno dove appenderlo, ma è comunque una forma di.
Però i grandi artisti lavorano proprio sul millimetro.
Eh
Cioè,
sì.
io ricordo la mostra di Kiefer a Napoli, a Capodimonte, uno di quei suoi quadri giganteschi, pesantissimi, tonnellate, quintali. C'erano un appeso, poi è arrivato lui e ha detto: no, no, deve essere abbassato di 2 centimetri. Questi qua 2 centimetri, perché cosa vuole che sia 2 centimetri? Adesso ci fa fare tutta una cosa che dura una giornata di lavoro, di spese, di cose, insomma, eccetera. Però lui volle quelle e l'ha dovuto
Sì.
fare.
E lo stesso
Quando
è
era
con.
abbassato di 2 centimetri, questo era un episodio che non ho vissuto personalmente, mi ha raccontato Angela Tecce. E mi dice: Angela, e allora? Aveva ragione lui, 2 centimetri, poi aveva un'altra cosa. Perché
E
poi
così è
l'arte è
con
misura
Kunz.
anche, no? Cioè,
Sì.
voglio dire, è la misura. Ma la cosa è che tu, anche lo stesso indice che tu dividi in 13 capitoli o tematiche, no? Cioè, quello che ho visto è che molti sono titoli presi da altri libri, da altri, insomma, o da film,
sì,
tipo il Six Appeal dell'inorganica, che è un famoso libro di Perniolo, oppure, che ne so, L'America a Parigi, insomma, che sono titoli anche di film, eccetera, Le mille luci di New York, Pastorale americana, che è il libro di Rothbard, cui è stato fatto un film, insomma, eccetera. Anche perché tu parli anche di questa cosa del film nel libro, cioè nel senso che lui ti racconta che comunque voleva diventare un artista di massa, e per fare questo doveva passare attraverso, sempre in questa della costruzione del sé, doveva passare attraverso un media che è di massa, perché l'arte visiva ovviamente non lo è, e poteva essere la musica o il cinema. Cioè, questa è la cosa che racconti.
E quello a me ha molto colpito anche quando parla di Cicciolina. Lui dice, poi il film non lo fece mai, perché ha anche capito che il cinema non era, come dire, la sua arte. Però è bellissimo, perché lui dice, io ho capito che per diventare una figura di massa dovevo usare un'arte di massa, e l'arte di massa era il cinema. E poi dice, è l'unico film che potevo fare abbastanza rapidamente e senza in sostanza una struttura, era il film porno, no? Che è veramente un'idea allo stesso tempo allarmante e straordinaria, che, come dire, la strada più breve per arrivare al successo di massa era il film porno, e così è stato, perché gli ha conferito una visibilità ben al di fuori del mondo dell'arte. Adesso ogni mostra, la mostra Città del Messico, sono venuti 500.000 persone, questo per dire, e lui si misura anche su questo tipo
di scala,
sì, cosa che non molti artisti fanno, o che molti artisti hanno anche quasi paura, no? Ci sono artisti che abbracciano questa idea, altri che la vivono come una sorta di perdita di credibilità. Per Kunz era chiaro che, sai, il suo mito, di cui racconta anche nel libro, era Salvador Dalì, che anche lui seguiva il motto di Salvador Dalì era plus ultra, invece di non plus ultra, era plus ultra, ed è una logica alla quale anche Kunz partecipa.
Sì, con cui, come racconta nel libro, poi lui, cioè come racconta Kunz nel libro, con cui lui riesce, in modo anche un po' precambolesco e semplice, a incontrare Dalì, no?
Beh, quello è un racconto anche rispetto all'ingenuità americana, no? Perché è un racconto di formazione, con Kunz che telefona al St. Regis e riesce a farsi passare da lì e lo incontra nella lobby, ma è anche il racconto di Kunz come venditore porta a porta, che, no, come commesso viaggiatore, perché solo una persona destinata appunto a successi di quel tipo sarebbe in grado di telefonare all'hotel e farsi passare da lì. È anche vero che era un mondo dell'arte evidentemente diverso.
Sì, ma che poi la cosa che in America poi da lì te lo passano.
Sì.
In Italia non te l'avrebbero mai passato, insomma. Poi questa cosa del commesso è proprio una cosa tipica americana, così c'è tutta una filmografia che parla appunto del successo, dei fallimenti, e su cui è stato scritto uno dei più bei drammi del Novecento da Arthur Miller, no? La morte di un commesso viaggiatore. Ovviamente la morte che accompagna gran parte della... Perché il lavoro di Kunz è tutto scintillante, ma in realtà è come Warhol, che è un lavoro che riflette sulla vita e sulla morte, no?
Sì, assolutamente, ed è quello anche che cercavo, come dire, di mettere in luce nel libro, che ha questa complessità, no? Lui è un inguaribile ottimista, e a volte, come spesso sembra, quando è così ottimista, a me viene il dubbio che ci sia sotto qualcosa, però appunto anche nel suo...
Cioè, dov'è il trucco?
Sì, ma lui dice, no, parla sempre dei palloncini, dice che il palloncino è come i nostri polmoni, che inspiri, e che rendendoli in acciaio, lui in un certo senso ottiene una forma di immortalità. Perché il palloncino non si sgonfia. Allora, quell'idea chiaramente appunto è legata all'immortalità, ed è quindi legata a questioni fondamentali, così come i disastri di Warhol sono, diciamo, la controparte della celebrità.
Beh, certo, che poi, cioè, come si racconta nel libro, in qualche modo sono anche delle opere molto legate all'attualità, nel senso, noi da 2 anni, da 3 anni, insomma, che stiamo combattendo con una pandemia che ha il suo centro, diciamo, della malattia proprio sul respiro, che questa cosa che conta sin dall'inizio con gli aspirapolvere, i palloni da basket dentro, sospesi dentro gli acquari, insomma, via dicendo, che tra l'altro quelli sono i lavori che continuano a piacere anche a quelli che invece oramai non piace il lavoro di conto, quello diciamo scintillante appunto degli acciai, insomma, in qualche modo è chiaro che lui non stesse pensando alla pandemia, però è chiaro insomma che i lavori veramente fondamentali e quelli di cui li sono sicuramente, ci piaccia o meno, insomma, cioè, contengono in sé già le promesse del futuro, insomma, che sia un futuro bello o meno, insomma, ecco. E niente, forse siccome stavo quasi per chiudere, perché appunto devi andare, quindi non si può parlare di tutte le cose che c'è nel libro, però mi piacerebbe chiudere, insomma, sulle fiabe italiane, perché alla fine, cioè, io, ma non solo io, penso anche Kunz, penso un po' tutti, ci hanno in mente questa cosa che praticamente, anche perché sulla cosa di Cicciolina è venuta fuori, quel lavoro viene fuori perché, come lui dice, pensando all'Adamo ed Eva cacciata dal paradiso di Masaccio, che si trova nella cappella Brancacci di Santa Maria del Carmine a Firenze, no? E poi c'è tutto questo lavoro della Cerame, che è un lavoro fondamentale delle serie di Kunz, che non esisterebbe nella maniera in cui esiste senza l'Italia, e lui lo rimarca tante volte nel libro,
Sì,
cioè
sai, quello è per
questo suo
me
debito con l'Italia.
è stata una sorpresa perché non l'avevo mai pensato. Quello che è successo è che c'è quest'opera leggendaria che è il Michael Jackson and Bubbles, che è ormai intrasportabile, nel senso che vale così tanto ed è così fragile che non riesci mai a prenderla a prestito perché è così complicata. Allora io ho iniziato a fare un po' di ricerca per capire se fosse possibile crearne una copia per mostrarla, e da lì ho scoperto che, grazie, me l'ha detto Kunz, che era stata prodotta in Italia, e ho addirittura intervistato l'azienda dove era stata prodotta. Mi hanno raccontato questa cosa che Jeff nega, ma che dice che quando li hanno visti tutti insieme, tutti e quattro erano pronti, lui ha richiesto che ognuno andasse su un volo separato perché non poteva permettersi di rischiare che queste cose precipitassero tutte nello stesso aereo. Questo per
Certo, un
dire
po'
anche
come
la.
facevano Cristo e Jean-Claude,
Sì.
loro erano delle persone, non erano delle statue, però sai, loro viaggiavano ognuno su un aereo diverso perché
Sì.
se cadeva l'aereo qualcosa, l'altro avrebbe dovuto continuare poi il lavoro,
Il
insomma,
lavoro
delle grandi
di
installazioni, queste cose qui. Però
e
la
da lì.
cosa interessante è che noi europei, per esempio, una volta parlando con Luciano Fabbro, che è poi un grande scultore, lui era, io ho tante copie da esposizione dei miei lavori, ma non perché poi diciamo si rompono o non si rompono, ma semplicemente perché io devo fare una grande retrospettiva, no? Cioè devo andare a chiedere le opere in tutti i musei di tutto il mondo, costa tantissimo, complicatissimo, e io metto a disposizione le copie proprio da esposizione, lui le
Sì.
chiamava, no? Ecco.
Sì, comunque con Michael Jackson non siamo riusciti, però da lì ho scoperto questo legame con l'Italia che mi ha molto sorpreso e che tra l'altro si rivela in aneddoti anche molto divertenti di lui che va a Capodimonte a cercare delle
Certo.
fabbriche di ceramiche e trova soprattutto venditori di sigarette di contrabbando e altre. Ma è anche bellissimo appunto questa immagine di Kunz che attraversa l'Italia da solo in macchina alla caccia di laboratori
Sì, per proprio il commesso
proprio il
viaggiatore,
commesso
guarda.
viaggiatore. E quello è un debito che però lui esprime ed è sincero e mi ha colpito perché non è come i musicisti che in ogni città dicono il pubblico di Parigi è il migliore, il pubblico di Londra, è proprio ha intrattenuto un rapporto per molti decenni
Beh,
con
anche
l'Italia.
perché, come viene raccontato nel libro, cioè lui non è che è andato, da quello che mi ricordo, che è andato subito in Italia. In realtà lui è andato in Germania prima per farsi fare questa opera. Però i tedeschi hanno detto, ma non se ne parla nemmeno, perché sono stati removibili. Mentre in Italia, come succede sempre, perché si evince anche dai racconti di altre persone, artisti, stesso Luciano Fabbri e tanti altri, cioè vanno a fare un lavoro, vanno da un artigiano, no? E la prima risposta anche lì è sempre non si può fare. Sì. Però cioè, su questo non si può fare, si apre, cioè non è come in Germania, non si può fare arrivederci. Non si può fare, però parliamone. E quindi si comincia a parlare, eccetera, eccetera, si comincia a sperimentare e poi, insomma, alla fine c'è cioè, questo grande patrimonio che comunque l'Italia ha e verso il quale noi, secondo me, dovremmo avere anche più attenzione, più riconoscenza, perché è un patrimonio che alla fine il mondo ci invidia, perché c'è una professionalità che è reale, insomma, che questa cosa di Kunz, insomma, lo dimostra, no? È un'altra ulteriore dimostrazione come racconti nel libro.
È un misto di spregiudicatezza e precisione e tradizione millenaria. Adesso non voglio fare proprio la, come dire, un momento alla Piero Angela, però è questa idea di una tradizione artigianale e artistica che si tramanda da secoli e che quindi è paradossalmente più aperta alla sperimentazione. E quello Kunz lo riconosce. C'è anche da dire che molte mostre, allora innanzitutto c'è da dire che appunto, guarda caso, le prime copertine di riviste d'arte le fa con Flash Art, quindi con una rivista italiana.
Sì, la prima, con la
tua intervista. E poi alla Biennale Venezia del 90 è la consacrazione, diciamo, globale nel bene e nel male con Made in Heaven, sì, che lo lancia nella stratosfera, e quindi quello credo che ne sia sempre riconoscente.
Che poi lui andava in giro con Cicciolino mano nella mano, che era veramente innamorato, io mi ricordo.
Sì.
Cioè, quando come ne parlava poi era andato a finire con il divorzio, con le case, vabbè, ma in malo modo, ma in quel momento lì lui era veramente veramente innamorato. E tra l'altro io Cicciolino non l'avevo mai visto, le volte che l'ho visto alla Biennale di Venezia con Kunz, e mi sono fermato anche a parlare con loro. Cicciolina, che mi ricordo portava un vestito verde, la sua coroncina, eccetera, aveva una pelle, una pelle di ceramica, cioè questa cosa della ceramica, secondo me, accusi, gli è venuta anche da questo rapporto con Cicciolina, perché lei aveva questa pelle come fosse una ceramica veramente, insomma, era stata truccata, quella che vuoi, però c'era questo aspetto in qualche modo.
Qui hanno acceso un altro aspirapolvere, quindi non so se adesso mi sentite ancora. Ma
no, vi sentiamo, però l'aspirapolvere
è un bel finale.
Era un aspirapolvere di Kunz.
Vi saluto, sì, appunto sull'immagine dell'aspirapolvere e ci sentiamo la prossima volta.
Grazie, vi ricordo. Grazie di nuovo Massimiliano Gioni, Il desiderio messo a nudo, conversazioni con Jeff Kunz, Johann e Leve Editore, 2021.
Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.